Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Con Slancio Onlus grazie alla gentile collaborazione di Tiziana Petruzziello, Mattia Belloni e Silverio Conte.
Salve a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogmiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti del Consorzio NILSA. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. Uno degli obiettivi principali di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essi correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni a ALS Untangled?
Sì, ALS Untangled è un programma in cui un gruppo di oltre 120 esperti, medici e scienziati di SLA provenienti da tutto il mondo si uniscono per rivedere sistematicamente i trattamenti alternativi off-label per i pazienti SLA. Lo scopo finale del gruppo è di aiutare persone e famiglie affette da SLA a prendere decisioni più informate per quanto riguarda queste opzioni di trattamento.
Grazie. La discussione di oggi si focalizza sul potenziale utilizzo dell'ossigenoterapia iperbarica come terapia alternativa per pazienti SLA. Per intenderci, durante l'ossigenoterapia iperbarica, il paziente viene posto in una camera sigillata e pressurizzata e viene trattato con ossigeno al 100% a pressioni diverse volte più elevate rispetto alla pressione atmosferica. Questo trattamento è stato inizialmente utilizzato per trattare le malattie da decompressione dopo immersione, ma oggi ci sono 14 indicazioni approvate, basate su evidenze scientifiche, per le quali l'ossigenoterapia iperbarica è considerata efficace. Mi risulta che ci sono diverse altre indicazioni, inclusa la SLA, contro cui sono stati fatti reclami e che non sono state approvate dall'FDA, l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali statunitense, che supervisiona e regola l'approvazione di nuove terapie. Dottor Bedlack, potrebbe per favore spiegarci questi reclami, come i pazienti possono identificarli e cosa dovrebbero cercare?
Certo, dottoressa Pogmiller. Così come per molti altri trattamenti alternativi ed off-label di cui abbiamo già discusso, ci sono molteplici siti internet che promuovono l'ossigenoterapia iperbarica come trattamento utile per la SLA. Se semplicemente cerchi su Google ossigeno iperbarico per la SLA, ne troverai tantissimi. So che stiamo per approfondire la recensione numero 35 di ALS Untangled, incentrata sull'utilizzo dell'ossigenoterapia iperbarica nella SLA. Ma prima di andare avanti, voglio soltanto ricordare ai pazienti in ascolto che ALS Untangled ha una lista di red flags, ovvero bandiere rosse. Infatti, pensiamo che ci siano 12 cose di cui le persone devono diffidare quando cercano informazioni su questi trattamenti e su alcuni studi clinici elencati in internet. Elenco velocemente questa lista. Numero 1. Cose che hanno un grande costo per la partecipazione, specialmente se si definiscono studi clinici. La maggior parte delle volte la partecipazione a uno studio clinico non richiede infatti alcun pagamento. Al contrario, molti studi clinici pagano per le spese che il paziente può fronteggiare durante la partecipazione. Numero 2. Qualunque cosa consigliata per differenti condizioni patologiche con miriadi di cause differenti. Ci sono infatti opzioni consigliate per la SLA, malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson, sclerosi multipla, tumori cerebrali, fibromialgia, neuropatia diabetica, calcoli renali, tutte patologie che sembrano non avere niente in comune. Numero 3. Quando mancano documentazione di sicurezza o supervisione scientifica da parte di agenzie governative o istituzionali. ALS Untangled crede che dovrebbe esserci appropriata supervisione per ogni possibile utilizzo di un prodotto che è off-label o per qualsiasi tipo di ricerca in corso, come ad esempio supervisione da parte di FDA o commissioni di revisione istituzionali, cioè istituzioni interne di ospedali e università che supervisionano le ricerche in corso. Numero 4. Quando non esiste un processo di consenso informato ben delineato. Ogni volta che un paziente sta provando qualcosa di sperimentale, dovrebbe dare un consenso firmato scritto. Questo consenso dovrebbe descrivere esattamente la terapia sperimentale, cosa viene chiesto al paziente e quali sono i rischi e i benefici associati. Numero 5. Quando la descrizione della procedura è molto vaga. Per esempio, per l'ossigeno iperbarico, quanto costa esattamente? Quanto dura? Quanto spesso? Queste sono informazioni che molti siti web non descrivono mai. Quando sentiamo parlare di cliniche di cellule staminali, non si tratta solo di cellule staminali. Infatti, ci sono differenti tipi e numeri di cellule staminali, così come differenti siti di somministrazioni con differenti frequenze e medicazioni. Di diffidate dai siti web e dalle cliniche che hanno notevoli mancanze di dettagli. Numero 6. Mancanza di qualunque spiegazione circa i meccanismi con cui l'intervento dovrebbe aiutare. Numero 7. Assenza di risultati misurati regolarmente. Numero 8. Utilizzo di risultati non convalidati. Ci sono molteplici siti web che promuovono l'utilizzo di terapie alternative. Questi non sono particolarmente interessati a sapere cosa succede al paziente quando sottoposto a queste terapie, ma vogliono soltanto vendere la terapia e procedere al paziente successivo. Bisogna essere cauti con questi siti. Persone coinvolte in qualcosa di scientifico vogliono sapere cosa succede, sia di positivo che di negativo. Vogliono visitare i pazienti di nuovo e misurare cose che sono note essere importanti in malattie come la SLA. Numero 9. Piani vaghi o assenti per presentare i risultati in un processo di revisione. Gli scienziati veri presentano quello che hanno fatto, presentano i risultati dei loro studi ai congressi e i risultati dei loro studi nelle riviste scientifiche. Questa è una parte molto importante della revisione che permette di avere riscontri dei tuoi revisori circa cosa va bene nel tuo studio, cosa va male e quali dovrebbero essere gli studi successivi. Numero 10. L'unica prova di beneficio è rappresentata da aneddoti non convalidati. La cosa più comune che vediamo per terapie alternative off-label è che questi siti web non hanno fatto alcuno studio inerente a queste terapie. Semplicemente parlano di una persona che ha provato quella terapia per una particolare malattia e ha mostrato un miglioramento. Di solito non ci sono ulteriori dettagli. Numero 11. Le persone dietro al prodotto non hanno prove di alcuna presentazione o pubblicazione revisionata. I ricercatori legittimi sono di solito persone che hanno pubblicato o presentato precedentemente in quel campo. Numero 12. L'ultima cosa che vediamo è che i capi o investigatori di queste terapie alternative in vendita si definiscono vittime e postulano che c'è una vasta cospirazione contro di loro. So che parleremo in dettaglio di questo nella puntata sulla malattia di Lyme. Queste sono soltanto 12 cose a cui pensiamo le persone debbano prestare attenzione e molte di queste cose si trovano nei siti web che consigliano l'ossigeno iperbarico per la SLA.
Grazie per aver condiviso informazioni così utili. Una delle cose che il suo gruppo considera all'inizio è il meccanismo, cioè il cosa il trattamento dovrebbe fare e come dovrebbe funzionare. Si ritiene che stress ossidativo, disfunzioni mitocondriali e neuroinfiammazione rivestono un ruolo chiave nella patofisiologia della SLA. È stato dimostrato che l'ossigeno iperbarico modifica tutti questi processi. Può per favore spiegare il ruolo di ciascuno di questi meccanismi e come l'ossigeno iperbarico potrebbe influenzare ciascuno di essi?
Va bene, cominciamo con lo stress ossidativo. Le reazioni chimiche avvengono continuamente nelle cellule del nostro corpo. Alcune di queste reazioni producono cose chiamate radicali liberi. I radicali liberi sono molecole contenenti ossigeno che hanno un numero irregolare di elettroni. I radicali liberi sono pericolosi perché possono danneggiare altre importanti molecole con cui vengono in contatto, come ad esempio le membrane cellulari. In condizioni normali, i radicali liberi non sono un problema, perché nel momento in cui vengono prodotti, tutti noi produciamo antiossidanti che riducono e eliminano questi radicali liberi. Lo stress ossidativo si verifica quando ci sono più radicali liberi rispetto agli antiossidanti. I marcatori di stress ossidativo sono chiaramente presenti nei pazienti SLA. Soltanto uno studio ad oggi suggerisce che il farmaco antiossidante chiamato Edavarone potrebbe leggermente rallentare la progressione della SLA in un piccolo sottogruppo di pazienti. In secondo luogo, ha chiesto nei mitocondri. Questi sono le centrali di energia presenti in tutte le nostre cellule. Quando i mitocondri sono danneggiati o difettosi, le nostre cellule non possono produrre energia. Senza energia, le cellule non possono mantenere il loro potenziale di membrana e non possono svolgere altre importanti funzioni di cui hanno bisogno per sopravvivere. Sappiamo bene che i mitocondri non appaiono normali e non funzionano correttamente nelle persone affette da SLA. La conseguente riduzione della produzione di energia nei motoneuroni è probabilmente parte dei motivi per cui queste cellule muoiono. Nessun trattamento per le disfunzioni mitocondriali si è però rilevato utile nei pazienti SLA. Infine c'è la neuroinfiammazione. Tutti noi abbiamo infiammazione nei nostri corpi. Infatti, l'infiammazione è importante nell'aiutarci a fronteggiare infortuni e infezioni. Sfortunatamente, per ragioni ancora non chiare, molti pazienti SLA hanno un'infiammazione eccessiva. Questa infiammazione si riscontra sia nei loro cervelli che nei loro midolli spinali. Nessun trattamento per i processi neuroinfiammatori ha mostrato chiari benefici per i pazienti affetti da SLA. Ma il dottor Stanley Apple ha alcuni interessanti dati preliminari che dimostrano che alcuni tipi di cellule T potrebbero un giorno essere in grado di farlo. Infine, è stato dimostrato in modelli cellulari animali che l'ossigeno iperbarico riduce sia i marcatori di stress ossidativo che quelli di neuroinfiammazione e migliora i marcatori di produzione di energia mitocondriale.
Capisco, mi lasci ricordare che stiamo registrando questa puntata in italiano in data 12 aprile 2021. Sono stati condotti studi preclinici su quello che viene definito il modello animale del topo Wobbler. Ci puoi spiegare di cosa si tratta esattamente?
Certo, il topo Wobbler è uno dei molteplici modelli animali che utilizziamo per capire meglio cosa succede nella SLA e per identificare i trattamenti promettenti. Come la maggior parte dei modelli animali, il topo Wobbler ha un gene anomalo che causa la malattia. In questo caso, il gene è chiamato VPS54.
Va bene, questi studi preclinici sembravano promettenti, credo, ma avevano alcune bandiere rosse che hanno limitato la capacità di capire la relazione tra i dati ottenuti e come il trattamento avrebbe realmente funzionato nei pazienti. Ci può per favore spiegare quali erano queste preoccupazioni e limitazioni?
Ottima osservazione, dottoressa Pogmiller. Ci siamo chiesti a lungo come mai gli studi condotti su animali modello di SLA si riproducono nei pazienti SLA raramente, se non mai. Ci sono probabilmente molteplici ragioni. In primo luogo, la maggior parte dei pazienti SLA non contrae la malattia da un gene anomalo, ma ci sono anche alcuni problemi molto importanti nel modo in cui gli studi animali vengono condotti che limitano la nostra capacità di replicarli nelle persone. Qui, per esempio, abbiamo trovato un numero di campioni molto ridotto, soltanto 9 in un esperimento e 18 in un altro. Abbiamo anche trovato che il trattamento con ossigeno iperbarico è stato cominciato molto prima che i sintomi della SLA si manifestassero nell'animale. Ora, questo non è giusto, perché non possiamo iniziare alcun trattamento nei pazienti SLA prima dell'insorgenza dei sintomi. Per cui, secondo me, questo non è un modo molto promettente di fare ricerca preclinica.
Giusto, c'è stato un paziente che ha dimostrato un miglioramento dei sintomi mentre sottoposto a ossigeno iperbarico. Ci può per favore spiegare cosa ALS Untangle ha scoperto con questo paziente?
Sì. Questo è stato il caso affascinante del signor Kim Cherry. Noi abbiamo avuto i suoi dati e li abbiamo esaminati. Questi dati veramente suggeriscono che il signor Cherry aveva la SLA e che ha progredito in un paio di anni da normale a significativamente disabile. Nel momento peggiore della malattia aveva un valore della scala di valutazione funzionale revisionata pari soltanto a 31, ma nel corso dei 2 anni successivi, sottoposto all'ossigeno iperbarico e a molti altri trattamenti alternativi off-label, ha recuperato molte delle funzioni motorie che aveva perso. Il suo valore della scala di valutazione funzionale revisionata alla fine è tornato a 47, che è quasi il valore normale. Quello che è importante ricordare qui è che se c'è una correlazione non significa che c'è causa. Cioè, soltanto perché stava ricevendo diversi trattamenti quando ha recuperato le funzioni motorie che aveva perso, questo non significa che quei trattamenti hanno causato un miglioramento. Oltre al signor Cherry, ho trovato altri 50 casi di SLA con chiara reversione della malattia, che chiamiamo SLA reversals. Ognuno di questi pazienti è stato sottoposto a protocolli terapeutici completamente differenti. Sto testando alcuni di questi protocolli in altri pazienti per verificare se hanno un qualunque effetto, ma dobbiamo ricordare che potrebbe esserci semplicemente qualcosa di diverso con questi pazienti che ha permesso di battere la SLA indipendentemente da cosa stessero prendendo. Per esempio, magari ci potrebbe essere qualcosa di geneticamente differente in questi pazienti. Sto attualmente cercando queste differenze in alcune delle mie ricerche. Perché spero che se riuscissi a capire questi SLA reversals, potrei essere un giorno capace di ottenere questi risultati più spesso.
Questo sembra veramente promettente. Ci sono stati diversi studi clinici con ossigeno iperbarico condotti su pazienti SLA, ma i risultati dello studio in cieco variano enormemente dallo studio originale. Potrebbe per favore spiegarci la differenza tra questi disegni sperimentali e quindi l'attendibilità dei risultati ottenuti?
Certo, sfortunatamente nessun grosso studio clinico dell'ossigeno iperbarico è stato condotto per la SLA. Ci sono soltanto 2 piccoli studi. Nel primo, 5 pazienti SLA sono stati trattati con ossigeno iperbarico per 8 settimane. 4 persone hanno riportato una riduzione dell'affaticamento. Una persona ha riportato un incremento dell'affaticamento e, in realtà, è stata esclusa dallo studio per questo motivo. C'è stato un notevole miglioramento in termini di forza muscolare in questi pochi pazienti, ma è importante ricordare che questo non è stato uno studio placebo controllato. È stato uno studio molto piccolo e molto breve. Per cui è possibile che il risultato osservato fosse soltanto un placebo. Quindi, per verificare questa possibilità, gli stessi investigatori sono passati a un secondo studio. Questo studio fu condotto in cieco ed era placebo controllato. È stato anche leggermente più ampio, coinvolgendo 10 pazienti. La metà dei pazienti sono stati sottoposti a ossigeno iperbarico, l'altra metà a trattamento fittizio, nel senso che questi pazienti erano nella camera iperbarica, ma la camera era spenta. Sfortunatamente, questo studio di 8 settimane non ha dimostrato alcun beneficio nella SLA.
L'ossigeno iperbarico può temporaneamente aumentare i livelli di stress ossidativo negli uomini, ma credo che questo possa essere rischioso nei pazienti SLA. È corretto?
Sì, assolutamente, buona osservazione. L'ossigeno iperbarico effettivamente incrementa alcuni marcatori di stress ossidativo negli esseri umani. In teoria, siccome lo stress ossidativo potrebbe avere un ruolo nella morte dei motoneuroni, questo potrebbe accelerare la progressione della SLA.
Noi non vogliamo questo. Quali sono altri comuni effetti collaterali o rischi di cui lei ha conoscenza per questo tipo di terapia?
Gli effetti collaterali più comuni dell'ossigeno iperbarico sono associati all'orecchio. Questi comprendono dolore all'orecchio, perdita dell'udito, ronzio all'orecchio che noi chiamiamo tinnito. Circa il 15% dei pazienti sottoposti a terapia con ossigeno iperbarico manifestano questo gruppo di effetti collaterali. Ce ne sono altri più rari, ma associati a complicazioni più serie. Questi comprendono quello che è chiamato barotrauma, cioè tu puoi realmente avere un trauma, un danno permanente all'orecchio come risultato della pressione. Puoi anche avere danni all'occhio o puoi sviluppare crisi epilettiche.
Capisco. Per quanto riguarda i costi o il dosaggio, per dire, i pazienti SLA non sanno quanto costa, dove o quanto frequentemente. Quindi, quali sono i costi da aspettarsi per questo trattamento se qualcuno volesse proseguire con la terapia?
Quando scrivemmo la recensione sull'ossigenoterapia iperbarica, il trattamento costava tra i 100 e i $200 a sessione. Come per altri trattamenti alternativi, non sappiamo esattamente quale sia la dose giusta per i pazienti SLA. Alcuni siti web suggeriscono 4 o 5 trattamenti a settimana, quindi ci si potrebbe aspettare $1000 a settimana. È anche possibile acquistare la propria camera per la terapia con ossigeno iperbarico, potendola nel suo soggiorno. Probabilmente può acquistarla per qualcosa tra i $5000 e $15000.
Wow! Quindi, per concludere, considerando i possibili meccanismi, uno studio preclinico e uno studio di caso, perché ALS Untangled non consiglia questo tipo di terapia per la SLA in questo momento?
Vorrei davvero che potessimo, ma sfortunatamente il miglior studio clinico su pazienti che abbiamo non ha dimostrato alcun beneficio. Inoltre, sappiamo che potrebbero esserci effetti collaterali, a volte molto seri. Quindi, semplicemente, non possiamo raccomandare questa terapia al momento.
Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver trovato il tempo di scrivere queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che per sottoporre, votare o leggere recensioni sulle terapie alternative per la SLA potete visitare il sito web www.alsuntangled.com. Inoltre, i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Coslancio www.coslancio.it. Andate in fondo alla pagina iniziale del sito con Slancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Infine, vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito oggi. Grazie.